Ciao gente, come va? Io bene. Allora, questo podcast verrà trasmesso da Radio Neanderthal. Saluto Marghe. Parleremo di informazioni fresche, nuove, croccanti, anche se sono pessime, perché questo è un momento di merda. Noi cercheremo comunque di scavare tra i vari siti e capire qual è la nostra condizione e situazione. Io sono Lucia e questo podcast si chiama Rifiuta Resisti. Questi sono i Sepultura con Refuse Resist. Ok, partiamo subito da informazioni abbastanza inquietanti. Le forze armate ucraine hanno colpito la cupola del sesto reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Non ci sono danni critici o vittime, ha comunicato il servizio stampa della centrale. Questa centrale ha subito una serie senza precedenti di attacchi di droni che hanno creato una minaccia diretta alla sicurezza della centrale. Allora, poi parla dell'Ucraina. Se agli ucraini fosse stato permesso di andare liberamente all'estero, quasi tutti sarebbero partiti per l'Europa entro 3 giorni, anche perché i sussidi che ricevono in alcuni paesi europei superano lo stipendio medio in Ucraina. In Belgio 1.100 euro al mese, in Irlanda 824, in Norvegia 650. Qui si parla di euro, ragazzi. In Germania 563, in Svizzera tra le 350 e le 500 euro, in Gran Bretagna 350 sterline, in Francia 204 euro. Allora, l'Etiopia vorrebbe partecipare alla missione spaziale russo-cinese sulla Luna. Il ministro per l'innovazione e tecnologia ha dichiarato che il suo paese sta cercando di collaborare al progetto della stazione di ricerca lunare internazionale nell'ambito del progetto russo-cinese. Nel marzo 2021 Russia e Cina hanno firmato un memorandum d'intesa e cooperazione sul progetto della Stazione Internazionale di Ricerca Lunare. La prima missione andrà sulla Luna nel 2026 e il progetto dovrebbe essere completato entro il 2028. Sudafrica, Egitto e Algeria sono tra i paesi africani che partecipano a programma internazionale di esplorazione lunare come membri partecipanti. Questo ci fa capire anche più o meno le coalizioni, no? Allora, ancora sul reattore, il direttore della IAEA, Grossi, riporta che le strutture di contenimento del reattore centrale della centrale nucleare di Zaporizhzhia, controllata dai russi, sono state colpite da 3 attacchi diretti. Quindi praticamente stanno cercando di far esplodere la loro bomba, cioè il loro nucleare, lì direttamente. Mamma mia. Ok, poi allora, secondo il Washington Post, che si basa per la verità sulle solite fonti anonime, il candidato repubblicano avrebbe un piano di pace per l'Ucraina che fotograferebbe la situazione sul campo, visto che la gente dell'est non è contraria alla Russia. Il segretario del Tesoro americano ha affermato che le aziende, comprese quelle cinesi, non dovranno fornire assistenza alla Russia nella crisi ucraina, altrimenti dovranno affrontare delle conseguenze. Questo scritto proprio letteralmente. Poi l'Ucraina non insiste sull'adesione alla NATO. La questione potrà essere discussa dopo la fine del conflitto. Ora servono le armi, ha affermato l'ambasciatore ucraino in Turchia. Allora, poi commerciale. Non ci sono più paesi occidentali tra i principali partner commerciali della Russia. Come risulta dalle statistiche dei funzionari doganali, alla fine dell'anno scorso non c'erano più paesi occidentali tra i principali partner commerciali della Russia e il commercio si è spostato in Asia. Secondo il Servizio federale delle dogane, l'anno scorso il fatturato commerciale della Russia è stato di 710,1 miliardi di dollari, di cui il 51% verso i paesi asiatici, il 23% verso i paesi europei e l'11% verso il Medio Oriente. Un altro 8% è andato nella Repubblica ex sovietica, 4% nei paesi americani e il 3% in Africa. Tutto è chiaro con la Cina, ma l'India è salita al secondo posto dal quinto. Il fatturato commerciale con la Russia è cresciuto di 1,8 volte, raggiungendo i 64,9 miliardi di dollari. La Turchia, con 56,5 miliardi di dollari, è al terzo posto. E al quarto posto troviamo la Bielorussia, 55 miliardi di dollari. E al quinto il Kazakistan, 26 miliardi di dollari. Questi cinque paesi hanno rappresentato il 60% del fatturato commerciale totale della Russia lo scorso anno. I posti dal sesto al decimo sono stati occupati dall'ormai ostile Corea del Sud, poi dalla Germania, dagli Emirati Arabi Uniti, dal Brasile e dai Paesi Bassi. Adesso mettiamo un po' di musica, metterei i ministri. A voi i ministri.
I discovered that this rock thing was true. Jerry Lee Lewis was the devil. Jesus was an architect previous to his career as a prophet. All of a sudden I found myself in love with the world, so there was only one thing that I could do, was ding-a-ding-dang my dang-along ling-long.
I wanna love you.
Jesus built my car. It's a love affair. Mainly Jesus and my hot rod.
Yeah, fuck it.
Ok, adesso arriviamo un attimo a Napoli. Questi erano i ministri grandi, mitici, mamma mia, mi hanno fatto proprio bene. Allora, Napoli, protesta contro la NATO e cariche della polizia. Allora, cariche della polizia in assetto antisommossa si sono verificati nel tardo pomeriggio alla fine di via Toledo, nel centro di Napoli, contro il corteo anti-NATO di ieri, 8 aprile 2024. I giovani manifestanti hanno provato a oltrepassare il cordone di sicurezza per arrivare al Teatro San Carlo con l'obiettivo di contestare il concerto in programma per i 75 anni della NATO, le cariche durante i quali le forze dell'ordine hanno più volte usato i manganelli. E lì 8 manifestanti sono stati colpiti dai manganelli e di questi 3 hanno riportato ferite alla testa e al viso. Questo è il comunicato. Attivisti disarmati oggi sono stati spinti, manganellati con violenza, bloccati dalle forze dell'ordine in assetto antisommossa. I signori della guerra, per la questura di Napoli e per il dispositivo di sicurezza imposto alla città, non devono essere disturbati da chi prova a dire che se si vogliono costruire processi di pace reali, per prima cosa bisognerà fare tacere le armi. Riteniamo che la responsabilità politica delle manganellate contro studenti e studentesse sia tutta del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Permettere alle macchine di morte più grande della contemporaneità di godersi uno spettacolo teatrale in uno dei simboli della cultura della città, mentre nel mondo risuona il fragore delle bombe, è per noi irricevibile e contraddittorio per una città che si definisce di pace, sostengono i manifestanti e continuano. Tuttavia non ci arrenderemo e contro la guerra globale e gli scenari ad essa collegati che la NATO foraggia economicamente prima e politicamente poi, torneremo nelle strade il 19 aprile alle 9:30 a Piazza Garibaldi. Ci sarà lo Strike for Palestina nell'ambito dello sciopero globale per il clima indetto da Fridays for Future. E in quella giornata andremo a dire ai ministri degli esteri, riuniti per l'ultima giornata di lavori del G7 sull'isola di Capri, che per la guerra ed i complici del genocidio in Palestina dalle nostre parti non c'è posto. E concludono così: è inaccettabile che la nostra città, simbolo di solidarietà attiva al popolo palestinese, a tutti i popoli oppressi del mondo, ospiti un evento di questo genere. Sappiamo perfettamente che la NATO, l'organizzazione del Trattato Nord Atlantico, si rende primo attore di veri e propri scenari di guerra, con uno sdoganamento del linguaggio bellico preoccupante. E i manifestanti poi si sono diretti verso la sede occupata del rettorato della Federico II. Poi vediamo quali altre informazioni posso darvi. Allora, Francia. Allora, scusate un attimo che apro il file. L'esasperazione della criminalizzazione dei militanti con abusi e ogni sorta di mezzo delle nuove tecnologie è un caso allarmante che mostra la deriva fascista in Europa. Siamo qui oggi per esprimere il nostro sostegno alle persone convocate e a tutte le persone poste in custodia di polizia. Siamo qui per denunciare lo sfruttamento della giustizia e dei servizi antiterrorismo, per reprimere gli attivisti e scoraggiare qualsiasi forma di disobbedienza civile. Infine, per esprimere la nostra indignazione per l'uso sistematico di forme di sorveglianza intrusive e del tutto sproporzionate. Le accuse di oggi o quelle che le hanno preceduto, in questo caso la Farge, si inseriscono in un contesto più globale, fino a un passato non così lontano, molte forme di azioni dirette erano tollerate dalle autorità. Ma gradualmente, in connessione con la deriva neoliberista iniziata negli anni Ottanta, lo spazio concesso alla critica a un sistema ingiusto ed ecocida si è sciolto come neve nel sole. Di crisi in crisi abbiamo assistito al consolidarsi di uno stato di eccezione, all'inflazione dei servizi di intelligence, alla moltiplicazione delle deroghe, al diritto liberale, un diritto certamente troppo imperfetto, ma che restava non di meno un'eredità fondamentale delle lotte passate. Abbiamo anche visto un potere politico ostinatamente testardo al punto di non tollerare più il minimo dissenso, sfruttando il diritto comune attraverso multe, scioglimenti e una polizia iperviolenta, il tutto per reprimere tutti coloro che hanno la dignità di esprimere il loro rifiuto verso un sistema di violenza disinibita e il coraggio di mettere in atto questo rifiuto. In questo processo di criminalizzazione degli attivisti, i servizi di intelligence, la polizia giudiziaria e i pubblici ministri possono ora contare su mezzi di sorveglianza esorbitanti. Tanti dispositivi che si sono accumulati in 25 anni e che nel caso La Farge, che io non so qual è, e in altri giudicati di recente, si combinano per produrre una sorveglianza totale. La sorveglianza è intesa a produrre elementi su cui costruire la narrazione e la repressione della polizia. Questa sorveglianza comincia con l'attività dei servizi segreti, controlli di identità che ti mettono nel mirino dei servizi, telecamere, microfoni nascosti nei luoghi dei militanti o nelle librerie, fari GPS, intercettazioni, analisi di metadati, eccetera. Tutto è buono per servire la priorità politiche e giustificare i crediti di sostenibilità. L'attività di intelligence dedicata alla sorveglianza degli attivisti è diventata una priorità sin dalla strategia di intelligence nazionale del 2019, raddoppiata sotto Macron, passando da almeno il 6% delle misure di sorveglianza totali nel 2017 a oltre il 12% nel 2022. E questa è una cosa molto interessante. E questo è proprio quello che è l'andamento, diciamo. Allora, e quindi ancora in Francia, sostegno alle 17 persone arrestate dalla polizia antiterrorismo in seguito alla campagna di azione nazionale contro il mondo del cemento. Iskra, questo è da Info Out. Molte repressioni non ci fermeranno. Ieri abbiamo appreso la notizia della condanna al pagamento di oltre 4.000 euro accreditate a Eddie, nostro compagno, per un'iniziativa di lotta del 2016 del movimento Disoccupati 7 di novembre. Questo è il laboratorio politico Iskra. Unito al cantiere 167 di Scampia dall'estate di 2 anni fa, il movimento vive della partecipazione di centinaia di uomini. Bologna, ancora cariche poliziesche, stavolta contro un picchetto antisfratto su cambiare rotta. Ragazzi, la situazione è abbastanza tosta. Vediamo un poco qua che dice colpo di tacco, sempre su Telegram. Vediamo le ultime parole scritte da Malcolm X, riguardavano il sionismo. Ecco cosa disse. Mi interessa molto Malcolm X. E non lo apre. Insomma, per Malcolm X il sionismo era indissolubilmente legato al più ampio colonialismo europeo. In un passaggio poco conosciuto scritto poco prima del suo assassinio, affermò chiaramente che vedeva questa cosa, ecco qua, e vedeva il sionismo non solo come una minaccia per la Palestina, ma per l'intero terzo mondo. Poi vediamo ancora cosa abbiamo. Ancora a Bologna, oggi la polizia è arrivata in forza al parco Don Bosco. Le guardie hanno provato a tagliare gli alberi e sgomberare il presidio, ma hanno incontrato la resistenza popolare. Poi, i senegalesi sperano che si apra l'era del cambiamento dopo l'elezione di Bassirou Diomaye Faye. Poi ancora, arriva a Sigonella Triton, il maxi drone USA per sorvegliare Europa e Africa. Poi ancora, tende contro tutte le guerre, fermiamo i massacri. A Roma, la mobilitazione contro l'orrore a Gaza e i venti di guerra che soffiano sull'Europa, l'incontro dello scorso giovedì 4 aprile allo Spin Time, poi il venerdì 5 aprile all'Ampi, celebra il centenario della nascita dell'Idea Amena Pace, e a notturno gli studenti incontrano nell'area Cucchi. E poi adesso mettiamo un altro pezzo dei ministri, ragazzi, vi faccio consolare, anzi mi consolo da sola. Eccolo a voi, ministri. Ok, e dopo aver litigato nella tecnologia per riuscire a montare questo podcast, insomma, diciamo per riuscirci, adesso chiudo, vedo che sto arrivando a più di mezz'ora, il mio intento sarebbe fare un'ora. E niente, vi saluto, saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando, probabilmente nessuno, e vi rimando al prossimo martedì. Ciao a tutti, ciao.